voce. Sono diversi giorni che il mondo intero segue con una certa apprensione il ritorno dei talebani in Afghanistan, la presa di Kabul. Ci si interroga sulle modalità di questo ritorno, sulle responsabilità, sulle derive potenziali dai legami con Al-Qaeda, i diritti delle donne. Noi vogliamo parlarne oggi con chi nei suoi libri si è ripetutamente occupato di Afghanistan e anzi all'Afghanistan deve una buona parte, direi, del suo successo internazionale, il fumettista alsaziano classe 1977 Nicola Wild. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, bonjour.
Di Nicola Wild ricordo in italiano per 001 edizioni i volumi Kabul Disco, Come non sono stato sequestrato in Afghanistan e Il silenzio di Zarathustra, storia di un delitto iraniano, usciti in francese rispettivamente nel 2007 e nel 2013. Ma restando sul tema afghano va segnalato anche il secondo volume di Kabul Disco, Comment je ne suis pas devenu opioman en Afghanistan, Come non sono diventato opioman in Afghanistan, del 2008, e il più recente Kabul Requiem, Un thé avec les talibans, Un tè con i talebani, 2018, tutti usciti i volumi francesi per la casa editrice La Boîte à Bulles. Nicola Wild, vorrei che ci raccontasse per cominciare qual è il suo rapporto con l'Afghanistan, dove ha vissuto per diverso tempo pur non avendolo veramente pianificato. Ecco, partiamo da questa prima rocambolesca partenza per Kabul.
Oui, ben en fait, j'atterris un peu par hasard en Afghanistan.
Sì, in effetti sono finito in Afghanistan un po' per caso, ma prima avevo già viaggiato in India e conoscevo un po' la regione in senso molto ampio. Quando ho avuto l'opportunità di andare a Kabul, insomma, mi sono buttato. Certo, sono arrivato d'inverno nel 2005 e non si poteva viaggiare, così i primi mesi sono stati un po' oscuri. Ma scoprendo in seguito il paese mi sono innamorato della gente, dei paesaggi, di quella luce. Non so, è qualcosa che si respira nell'aria. A Kabul lavoravo per un'agenzia di comunicazione su cose che oggi stanno scomparendo. Ci occupavamo di comunicazione civica e sociale per lo sviluppo della democrazia. In poche parole, spiegavamo alla popolazione afghana a cosa serve un parlamento, perché bisogna eleggere un presidente. E poi parlavamo delle mine antiuomo, dell'educazione dei bambini. Abbiamo realizzato una campagna contro l'oppio, abbiamo lavorato con l'esercito afghano per promuovere il reclutamento. È strano discuterne ora che l'esercito afghano è quasi scomparso e che i talebani hanno ripreso il potere. Ho l'impressione di parlare di un'epoca storica lontanissima.
Lei è un autore di fumetti e un illustratore. Perché ha deciso di raccontare l'Afghanistan attraverso questo linguaggio? Certo, nel caso di Kabul Disco si tratta di un racconto autobiografico e direi molto ironico, ma che attraverso la vita da expat, come si dice, da espatriato, segue le vicissitudini di un paese in guerra e profondamente in crisi, anche se in costruzione a quel tempo. Il più recente Kabul Requiem è invece la storia del rapimento durato 3 mesi del giornalista britannico Sean Langan nel 2008 nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan.
Eh ben, ce langage, c'est un peu ma deuxième langue après le français, donc je l'utilise de façon spontanée, j'ai envie de dire.
Il linguaggio del fumetto è un po' la mia seconda lingua dopo il francese. Lo utilizzo in modo quasi spontaneo, direi. Qualche mese prima di partire in Afghanistan avevo iniziato un blog a fumetti dove raccontavo la mia vita. Era la prima volta che scrivevo storie autobiografiche. Così, quando sono arrivato in Afghanistan, ho mantenuto questa attività per raccontare quello che mi succedeva. All'inizio era per tenere al corrente i miei amici, anche perché non pensavo di fermarmi a lungo. Ma poi, dopo 2 anni, mi sono ritrovato davvero con molto materiale e mi sono detto che avrei potuto farci uno o persino 2 libri. Allora ho ripreso tutti i miei appunti, i contributi sul blog e ho riscritto aggiungendo diversi elementi, in particolare geopolitici e di contesto storico, aggiungendo ancora diversi personaggi, soprattutto gli expat che ho incontrato e che erano decisamente gustosi. Certi erano persino un po' folli, ma del resto bisogna essere un po' folli per andare a lavorare in Afghanistan. Così è nato Kabul Disco. Kabul Requiem, invece, è qualcosa di diverso, non è cronachistico. È la storia di un uomo che ha vissuto delle cose in un'epoca precedente alla mia. C'è stata dunque più ricerca fra immagini, archivi, più un lavoro di reportage classico, in qualche modo.
C'è più un lavoro di reportage classico, in qualche modo.
E in questo senso, proprio pensando a quello che ha appena detto, io mi chiedo pure tecnicamente Quali sono allora, secondo lei, le peculiarità, perché no, i vantaggi del reportage a fumetti o il racconto di un luogo attraverso i fumetti?
Beh, il vantaggio intanto è che non costa molto. Rispetto a un film documentario, per dire, non c'è bisogno granché. Un taccuino è una matita. E ci si può infilare un po' ovunque, la gente non ti nota, per forza, a differenza di quello che succede con una videocamera o un apparecchio fotografico. E poi uno strumento molto malleabile. Permette ad esempio di ricomporre visivamente degli avvenimenti per cui non si hanno più immagini, ricreare degli ambienti. Ed è anche uno strumento molto ludico, c'è il piacere del disegno. Anche se i soggetti sono talvolta molto seri, si ha l'impressione di creare qualcosa di unico, una specie di opera d'arte e allo stesso tempo un reportage. Si è fra due mondi.
E Nicola Wild, ci sono delle autrici e degli autori che hanno avuto un'influenza sul suo modo di realizzare fumetti, di raccontare? Si potrebbe per esempio pensare a Guy Delisle, di cui nel 2007 erano già usciti Shenzhen e Pyongyang e stava uscendo Cronache birmane, tutti i volumi tra l'altro pubblicati in Italia da Rizzoli Leaser, quelli di Delisle. E lo stesso Delisle ha pure raccontato la storia di un rapimento in Fuggire, Memorie di un ostaggio.
Io avevo letto Pyongyang prima di andare a Kabul ed è davvero un libro che mi aveva segnato, forse anche influenzato, non lo so. Certo, una volta sul posto in Afghanistan sono stato influenzato soprattutto da quello che succedeva intorno. Diciamo che il quotidiano afghano è abbastanza generoso. È un paese che aiuta molto chi scrive a trovare degli aneddoti. Certo, quando penso al mio modo di raccontare, la dimensione umoristica, immagino che vengono dall'epoca della Scuola di Arti Decorative di Strasburgo, dove fra le mie compagne e i miei compagni di studio c'erano Bulet, Erwan Surcouf, Lisa Mandel, tutte persone che utilizzavano l'umorismo nel fumetto. Penso che ci siamo tutti un po' autonutriti. Altrimenti, per il reportage a fumetti, il primo volume di questo genere che io abbia scoperto è di Joe Sacco. Gorazde, Area Protetta, la guerra in Bosnia 1992-1995. È il primo fumetto di reportage puro che io abbia letto.
Diceva dell'ironia, ed è vero che l'ironia, quando è utilizzata con intelligenza, può essere davvero uno strumento formidabile. Io penso di poter dire che l'ironia è uno dei suoi marchi di fabbrica, ironia e autoironia. È uno strumento, però, che non semplifica per forza la realtà e, in ogni caso, non vuole edulcorarla.
Moi, je pense. L'ironia, ça permet de rassembler plusieurs idées en même temps.
Penso che l'ironia permetta di riunire diverse idee nello stesso momento. E ogni tanto permette pure di guadagnare tempo sulla narrazione. Soprattutto nel fumetto, dove spesso non abbiamo molto spazio. Per quanto riguarda invece il rapporto con la realtà, ci sono diversi livelli e gradi di complessità. Se fossi un analista geopolitico che deve scrivere sull'Afghanistan, pubblicherei dei libri di 2000 pagine con annotazioni molto scrupolose. Ma siccome mi rivolgo a un pubblico di non specialisti, cerco di trovare l'equilibrio fra l'ironia, l'umorismo e l'informazione. Se si informa troppo, si finisce per annoiare. E se invece si fa ridere troppo, non si offre niente di interessante per riflettere. È come in pasticceria, la ricetta di un dolce. Se c'è troppo zucchero, risulta stucchevole. Invece, con la nota acidula al momento giusto, paf, c'è il sapore che esplode sul palato. Penso che il fumetto sia come la pasticceria.
Un sapore che esplode sul palato. Penso che la bande dessinée sia la pasticceria, in fait.
E Nicola Wild, torniamo allora all'Afghanistan. Prima di chiudere, in questi giorni si sentono e si sono sentite molte considerazioni, analisi, anche confuse, disordinate. Io vorrei chiedere a lei come giudica il ritorno dei talebani al potere, quali secondo lei i, diciamo, pericoli più imminenti di questa situazione?
Diciamo ritorno dei talebani, ma non sono mai veramente partiti. Erano un po' nascosti in Pakistan, ma già di ritorno tra il 2003 e il 2005. Sono comunque rimasto sorpreso, come tutti, dalla rapidità con cui hanno ripreso il controllo del paese. Io però sono stato in Afghanistan l'ultima volta nel 2009, quindi non sono aggiornato sull'attualità locale. Ho però dei ricordi chiari delle mie visite nelle basi dell'esercito afghano e già all'epoca c'era un lato amatoriale nell'organizzazione e nella quotidianità dei soldati. Già nel 2005 alcuni soldati davano le dimissioni per perché non venivano pagati. Ecco, veder crollare in questi ultimi mesi l'esercito afghano non mi ha veramente sorpreso. Era persino prevedibile. Certo, Kabul è cambiata molto. I talebani sono tornati in una città che contava 1 milione di abitanti quando l'hanno lasciata nel 2001 e adesso ce ne sono 5 milioni, con una popolazione molto più urbana. E c'è chi parla inglese, chi ha studiato, ci sono artisti, poeti, donne che lavorano. Un mondo che i talebani non conoscono. Difficile dire come si svilupperà l'interazione fra loro e la popolazione. Hanno promesso un armistizio generale con tutti i funzionari che hanno lavorato per la precedente amministrazione, ma non so quanto si possa dar loro fiducia. Allo stesso tempo hanno bisogno di medici e funzionari per far funzionare il paese. Dunque, non so davvero cosa dire. Lo scenario peggiore comunque sarebbe il tentativo di ristabilire un sistema governativo simile a quello della fine degli anni 90. Il paese non sarebbe più vivibile, sarebbe un incubo per le donne, per gli intellettuali, per tutti gli afghani in generale.
Sarebbe un cauchemar per le donne, per gli intellettuali, per tutti gli afghani in generale.
La ringrazio di cuore, Nicola Wild, per essere stato con noi. Merci beaucoup.
Eh bien, je vous en prie. Merci à vous.
Io ricordo che Nicola Wild è autore di diversi libri sull'Afghanistan, fra cui Disco Kabul, Come non sono stato sequestrato in Afghanistan, uscito in italiano per 001 edizioni, mentre in francese trovate Kabul Disco, Comment je ne suis pas devenu opioman en Afghanistan e Kabul Requiem, Un thé avec les talibans, entrambi pubblicati da La Boîte à Bulles. Segnalo anche che il prossimo libro di Nicola Wild uscirà il 29 settembre da Delcourt Ancrage, il titolo è À la maison des femmes.
Alice! Alice.